Diamo il buongiorno ad una compagna dell'Assemblea di Difesa contro gli Sfratti di Roma. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao, buongiorno. Senti, ti volevamo chiedere, sappiamo che stamattina siete andati alle politiche abitative, qual è la situazione, che cosa avete, insomma, che risposta avete trovato e come mai, cioè quali erano anche le motivazioni di questo imbocco?
Sì, allora, come Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti siamo andati agli uffici delle politiche abitative, abbiamo chiesto un incontro con Massimo Ancillotti, che è il direttore della direzione emergenza abitativa, e diciamo purtroppo ci ha convocati solo in due, però diciamo la questione è sempre la solita, abbastanza irrisolta, inutile, cioè quello che prese insomma davanti le richieste che noi avanziamo rispetto poi nello specifico, insomma siamo andati con persone che erano, il cui sfratto era stato bloccato dalla petizione dell'ONU, quindi comunque persone ritenute insomma che non potevano essere sfrattate, quindi siamo andati avanti, che erano state anche già convocate dall'ufficio delle politiche abitative, quindi siamo ritornati per chiedere ulteriori chiarimenti, per capire insomma se ci sono delle soluzioni abitative per persone che oltretutto molte di queste hanno uno sfratto esecutivo a rischio esecuzione a gennaio, e la risposta che è stata data come al solito è che non ci sono case, che loro non possono fare niente, con chi parli vai all'ufficio dei servizi sociali, vai al municipio, vai al dipartimento delle politiche abitative, con chiunque parli, anche se parli appunto col direttore della direzione emergenza abitativa, la risposta è che non possono fare nulla, e perché il problema, quando invece sappiamo benissimo da Istat alla mano che in Italia ci sono 7 milioni di case inutilizzate, ci sono 50.000 case alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzati perché non hanno avuto la giusta manutenzione che l'ente gestore avrebbe dovuto fare, e quindi insomma questa è la situazione. Ma basta parlare con chiunque, abbiamo incontrato una signora qua fuori dall'ufficio che ci ha detto: guarda, solo nella casa dove vive lei dell'ATER ci sono 4 appartamenti vuoti di famiglie che sono state sgomberate, e quegli appartamenti sono rimasti vuoti. Ma penso che chiunque di noi sappia che queste situazioni sono, infatti bisognerebbe fare un censimento di quanti alloggi vuoti, sappiamo anche ad esempio le case dell'Enasarco quante sono murate, chiuse, non riassegnate, quindi la risposta che ci danno è assolutamente abbastanza inutile e non veritiera, insomma.
Questa mattina abbiamo fatto un altro paio di corrispondenze che probabilmente non avete avuto modo di ascoltare dato che eravate impegnati nella mobilitazione, una con i compagni e le compagne che a Pisa dai quartieri popolari e dalle mobilitazioni sugli sfratti hanno insomma costruito una certa unità tra appunto queste diverse istanze, e si stanno mobilitando proprio sulla questione delle case abbandonate, hanno preso appena in custodia delle palazzine abbandonate iniziando un processo di autorecupero dal basso, e abbiamo sentito una compagna del comitato di quartiere del Quarticciolo che ci ha raccontato della questione dell'articolo 5, insomma di poi chi rimane schiacciato da questo meccanismo degli affitti e degli sfratti e magari va a occupare, come insomma viene ancora di più messo all'angolo e punito, lasciato senza diritti. Quindi insomma una mattinata in cui abbiamo inquadrato sotto vari punti di vista un problema che è veramente gravissimo e sul quale insomma le istituzioni hanno tutte le responsabilità del caso, come ci racconti tu.
Io volevo aggiungere un'altra cosa a proposito di responsabilità e di risposte inadeguate da parte delle istituzioni, è il fatto che spesso poi si avanzano fondi, no, per il contributo affitto, bonus, cose che però vengono gestite malissimo. Ad esempio oggi comunque ci siamo accorti, perché poi nel frattempo dell'attesa di questo incontro c'era lo sportello, quindi abbiamo con le varie persone siamo andati a chiedere domande che spesso vengono, ma secondo me non è una casualità, ma queste cose vengono appositamente fatte perché i fondi sono pochi e le domande sono tantissime. La signora allo sportello ci ha detto che nel 2020 sono state presentate 50.000 a Roma, 50.000 richieste di contributo affitti, che loro anche non avevano le risorse non avevano proprio il personale per poter gestire questo carico di domande, E molto spesso queste domande vengono rifiutate per cose inesistenti, come nel caso di una persona che fa parte dell'assemblea, a cui è stata rifiutata la domanda perché non c'era il documento, cosa impossibile perché il documento era allegato, o un'altra di del 2019 è stata rifiutata perché cioè è stata rifiutata, è stata protocollata in una data successiva alla scadenza del bando. Fortunatamente la data invece la persona la raccomandata indicava la data corretta, quindi per dire che se non gli stai lì col fiato sul collo, loro se ne approfittano in ogni modo pur di non darti quei due spicci, nemmeno quei due spicci di cui avrebbero diritto queste persone, perché poi spesso insomma questi contributi a pizzo, ma spesso danno anche, ad esempio è successo anche un altro caso paradossale di una persona che sta sottostratto ad Alessandrino, a cui i servizi sociali hanno detto possiamo darti l'80% dell'affitto per 4 anni, comunque la persona non ha potuto soffrire di questa agevolazione perché non ha ovviamente comunque il municipio, il comune, chi per loro non si prende, lo Stato non si prende carico di fare da garante all'interno nel mercato della locazione, nel mercato degli affitti privati. Quindi persone che magari ricevono questi contributi di cui hanno diritto, però poi vanno sul mercato privato, è totalmente deregolamentato, e non avendo le garanzie spesso chiedono due busta paga, e questo invece ad esempio è il caso di una signora sola con dei figli a carico e nessuno ti affitta casa. Quindi un po' il paradosso, no, di questo sistema, di quel poco residuale di politiche abitative che ci sono, che comunque sono fallimentari, non funzionano, sono totalmente inutili e non vanno ad affrontare strutturalmente un problema abitativo che ormai è proprio appunto strutturale.
Ci ricordiamo bene questo caso, ne abbiamo parlato 2 settimane fa da questi microfoni, e appunto la situazione surreale per chi appunto non aveva seguito la ripeto, era che è stato elargito di fatto sulla PostePay di questa signora effettivamente il bonus affitto dopo richieste di mesi dall'assistente sociale, ma alla signora sottostratto è stato detto di non poter utilizzare questi soldi né come margine di trattativa con il proprietario, perché a quanto pare non voleva, perché voleva sfrattare per vendere a un costruttore, né con eventuali futuri proprietari, come giustamente dicevi tu, perché non erano una garanzia. Infatti qua mi collego a un altro caso di cui sempre abbiamo parlato qui, che rientra nella panoramica che tu descrivevi benissimo, che è il fatto anche di tutte le risposte che sono state date a tutti coloro che erano stati convocati dopo la sospensione ONU, dopo che è arrivata la sentenza, la prima sentenza appunto italiana, in cui si ribadisce che per un motivo di gerarchia non si sa bene di quale tipo non valgono i trattati internazionali sui diritti umani, ma vale più appunto il fatto che lo Stato italiano decide di mettere al centro quello che è la proprietà, il diritto alla proprietà, piuttosto che il diritto alla casa. E era successo appunto anche che venissero date a queste persone sempre il modulino della richiesta dei vari contributi, dei vari sostegni, dei vari bonus, che però prevedevano anche una condizione di partenza di un certo tipo, che dopo il sblocco degli sfratti, dopo il Covid in cui tante persone hanno perso il lavoro, effettivamente le persone non potevano garantire. Quindi di fatto vediamo come le uniche, cioè tutti questi soldi, questi milioni che vengono non si sa bene da dove, che vengono elargiti a mo' di sostegno per questo tipo di famiglie, poi se rimangono inutilizzati o rimangono addirittura vengono insomma mandati, elargiti alle persone senza però poterli usare, insomma viene spontaneo chiedere appunto come sia possibile che a livello anche burocratico non abbiano risolto questo tipo di gap, che è anche un po' una presa in giro, anche perché non so se è successo anche oggi, però ci raccontavate sempre in in delle corrispondenze tematiche ci raccontavate come vale anche un po' lo sforzo di andarci tutti insieme e in gruppo a questi sportelli, nonché al municipio, nonché al comune, perché abbiamo visto che oltre alla presa in giro di per sé del fatto che non c'è un collegamento tra i fondi elargiti per il sostegno al reddito e per la casa e il loro utilizzo, ecco, c'è anche un po' una presa in giro dovuta a delle forme proprio a dei modi e delle modalità con cui vengono trattate le persone, che soprattutto se straniere, e che appunto invece come ci raccontavate si tenta di è un meccanismo che si tenta di scavalcare andandoci tutti insieme, evitando che poi le persone si ritrovino da sole di fronte a questo marasma un po' confusionario, un po' molto violento, e che appunto se ne non trovino appunto gli strumenti individuali per poter reagire di dovere. Quindi alla luce di tutto ciò ti chiedo quali sono i prossimi appuntamenti, come insomma qualcuno forse lo diceva prima, però chiaramente, o forse era 2 settimane fa, però chiaramente le vacanze di Natale non possono essere una finestra di pausa rispetto a questo tipo di lotta, anche perché qualcuno lo diceva, a gennaio ci saranno a cascata una serie di sfratti esecutivi ormai anche a un numero di accesso notevole. Quindi quali sono i prossimi appuntamenti, come si può partecipare, in quale quadrante di Roma si lotta per questo, così possiamo anche diffondere una pratica di lotta.
Prima di dirvi insomma questi, quindi di elencarvi diciamo i prossimi picchetti antisfratto, io ci tengo proprio a ricordare che comunque nel 2021, a gennaio del 2021, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si dice che ci troviamo tutti in Italia, e non solo, tutti i paesi europei, in una situazione di profonda crisi abitativa, e che gli stati devono incrementare il patrimonio pubblico, mettere in atto politiche adeguate e evitare sgomberi e sfratti. Questo è proprio scritto nero su bianco su questa risoluzione del Parlamento europeo, che vi invito ad andarla a leggere, perché è incredibile come poi non venga rispettato nulla. Per quanto riguarda il calendario, noi abbiamo il primo sfratto subito dopo le vacanze di Natale, lunedì 9 gennaio, lo sfratto di Gina e della sua famiglia all'Alessandrino a Via dei Limoni 5, venerdì 13 gennaio di Salima e Mustafa a Torre Angela e a Via Carlo Erba, e lunedì 16 gennaio di Islam a Via dei Castani 31 a Centocelle. E il 19 gennaio a Via dell'Alessandrino 557 di Jaime. Quindi potete comunque tenervi aggiornati anche sulla pagina Facebook di Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti o su altri canali social per insomma bene ricordare le date e l'indirizzo. Quindi invitiamo a partecipare più numerosi possibili, perché poi sappiamo bene che veramente non è una banalità, ma l'unione fa la forza, nel senso che quando ci si organizza in modo collettivo per resistere a queste ingiustizie, a questi soprusi, le cose possono anche in qualche modo funzionare, o perlomeno anche solo banalmente per dare la forza alle persone di reagire e di alzare la testa. Quindi insomma è importante che si porti la solidarietà in queste situazioni, per chi può ovviamente, per chi non lavora la mattina, per chi non va a scuola, per chi può, insomma è un'ottima cosa necessaria anche da fare, ecco, da incrementare sempre più persone in queste occasioni.
Va bene, grazie del contributo, vi facciamo il solito in bocca al lupo per questa lotta, e sicuramente ci risentiremo, perché ci stanno un po' di nodi che vengono al pettine rispetto alla lotta per la casa in questo paese, come venivano citate anche le corrispondenze di prima. Penso che sarà un argomento abbastanza sul piatto nelle prossime settimane, nonché nei prossimi mesi. E ti salutiamo e noi ci lasciamo, ciao, grazie, ci lasciamo appunto un po' di musica per poi chiudere questo redazionale di oggi.
Sì, continuando insomma a ragionare di come la questione dell'abitare, soprattutto nella città di Roma, ma in tante città d'Italia, sia un tema ancora molto caldo e